Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Come vedete da questa finestra spalancata su cui campeggia la luce del Signore che si è manifestato, noi guardiamo l'anno, cioè guardiamo la storia. E nella storia già guardiamo da questa prospettiva che è lo sguardo di Dio, già guardiamo come Dio ci parlerà nei giorni santi, nell'invito ad entrare nei tempi forti, nella celebrazione della Pasqua che è centro di tutto il cammino della Chiesa e anche suo culmine, e nella contemplazione dei misteri della vita di Cristo e anche della Vergine Maria. Dunque, questa è un'altura sulla quale la Chiesa ci ha posto per guardare la storia e vedervi la benedizione di Dio, come si manifesterà in quest'anno. Ma c'era stato un tempo in cui Israele, uscito ormai dall'Egitto, stava per entrare nella terra promessa. Si trovava vicino al Giordano, vicino a Gerico, aveva solo necessità di attraversarlo. Si trovava cioè nel regno del re di Moab. Aveva là Israele piantato le sue tende ed era quasi pronto per entrare. Ma il re di Moab si era preoccupato grandemente, perché aveva saputo dai popoli circostanti che quando Israele entrava a prendere possesso, quando incontrava un popolo nemico, Israele, aiutato dal suo Dio, faceva man bassa, uccideva tutti e vinceva sulla forza di ognuno. Allora questo re si era preoccupato, questo re aveva detto: se viene questo popolo mi spodesterà, ho paura di questo popolo, ho paura di questo Dio. Allora manda a chiamare da lontano un mago, uno che aveva la capacità di fare dei grandi prodigi, che aveva la capacità di benedire o di maledire, e il suo Dio lo avrebbe ascoltato nel suo intento. E questo mago era venuto da lontano, aveva portato con sé tutto ciò di cui aveva bisogno e si era finalmente avvicinato alle tende di Israele. Questo re Balak, re di Balaam, lo chiama e gli dice: guarda le tende di questo popolo, maledicilo perché io ho paura. E Balak, che era stato già avvisato da Dio, dice: ma io non posso maledire questo popolo, guarda, questo è un popolo meraviglioso. Questo è un popolo che ha un Dio che lo fa vincere. Io non posso maledirlo, anzi lo benedirò. Allora Balak dice, Balak dice, vieni da un'altra parte, vieni, guardalo da questa prospettiva, guarda questo popolo e maledicilo da qua. Gliene fa vedere una porzione piccola così Balaam non si spaventa. Dice, vieni qua, guardalo e maledicilo. Ma Balaam, anche questi nomi sono assurdi, lo capite anche voi. Io sto cercando di rendere fluida questa cosa. Ma Balaam guarda questo popolo e dice, vedo sorgere una stella da oriente e posarsi su questo popolo. Dunque la benedizione del Signore è su questo popolo. Chiamato da Balak, questo mago aveva visto una stella scendere su Giacobbe, cioè sulle tende di Israele. Allora tu capisci qual è il sostrato di quello che noi oggi stiamo raccontando, che il Vangelo ci ha raccontato. C'è ancora un re, si chiama Erode, è un re a metà, nel senso che non regna più. Regna per modo di dire. Perché? Perché glielo permettono i romani. E lui fa finta di essere re. In realtà non conosce più qual è l'attesa di questo popolo. È una sorta di pastore che non conosce, tuttavia, le necessità del suo gregge. Questo è il suo peccato. Non le conosce e non le vuole conoscere. Dunque tradisce le attese di questo popolo. Quando arrivano questi magi dall'Oriente, proprio come Balak, e gli dicono dov'è il re di Israele, lui avrebbe potuto dire dov'è il re di Israele? Io sono il re di Israele, sono io. Forse quello che dici tu, quando di fronte alla parola sia fatta la volontà di Dio come in cielo e così in terra, dici no, la mia volontà, sono io che decido, sono io che scelgo. Ma Erode si spaventa, si preoccupa, dice, ma allora come mai c'è un altro re a posto mio? Allora dice a questi magi, ditemi dove l'avete, perché questi gli avevano detto, abbiamo visto la sua stella e l'abbiamo seguita. Erode, quando chiama i suoi amici, i suoi scribi e dire, ma che è sta storia della stella, dov'è questo luogo? È Betlemme, perché sta scritto così e così, ma c'era una profezia su questa stella, quella che io vi ho raccontato prima, quella di Balaam. Allora Erode dice ai magi, andate, perché anche io verrò ad adorarlo. Ma scusami, ma se uno ti indicasse la salvezza, quando dicono agli apostoli, vieni a vedere, c'è uno che è il Messia, cosa fanno gli apostoli? Non vanno subito da lui a conoscerlo? Ma Erode no, Erode ha paura di andare da Gesù e dice andate poi io verrò, segno che non crede in questa profezia, non in quella dei magi, non crede nella profezia che gli scribi gli avevano letto, ma neanche gli scribi ci hanno creduto, perché se gli scribi ci avessero creduto, una volta saputo che veramente era nato questo Messia che stavano aspettando, si sarebbero anche loro messi in moto. E invece no. Ognuno è rimasto a casa sua. C'è un annuncio, ma hanno chiuso le orecchie, e il cuore, e la mente. Ci hanno fatto esattamente il contrario, quello che è chiesto a ogni pio israelita. Amerai il Signore Dio tuo, e lo aspetterai. Con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze. Quando i magi giungono in questo luogo, vedono che la stella si posa, e allora noi l'abbiamo messa sul presepe, no? Questa stella di porporina, in realtà si accorgono che la profezia si realizza, questo vuol dire che la stella si posa. La profezia si realizza, guardano questa realtà e si meravigliano, perché cosa vedono? A casa di Erode avevano visto oro, splendore, sfarzo probabilmente, ma qua cosa vedono? Né oro, né splendore, né sfarzo. Vedono una grammatica semplice e loro che sono sapienti si meravigliano. Gli scemi non si sarebbero meravigliati. Si meravigliano, dico, Dio che noi non conosciamo ci hai portato fin qua per vedere qual è il segreto della storia. Eccolo, il segreto della salvezza dell'uomo è la relazione tra i tre. La Chiesa entrerà in questo mistero con i padri, entrerà con la teologia, vi scorgerà uno specchio della relazione trinitaria, declinato nella grammatica dell'uomo. Ciò che è possibile nella Trinità e che noi è quasi impossibile pensare, immaginare, diventa comprensibile dentro la relazione dei tre, cioè nella famiglia. La relazione dei tre. Allora qua vediamo un po' come sarebbe questa relazione dei tre. Una famiglia che vive tutta tranquilla, l'abbiamo detto il giorno della Sacra Famiglia, che vive tranquilla, fa le sue cose, chi va a fare la spesa, ritorna a casa, no? La fraternità, pure noi siamo tanto fanatici della fraternità. Che cosa vedono invece questi? Cosa fanno questi? Celebrano la relazione, l'hanno cercata da lontano, si sono fidati della profezia, alla fine la celebrano. E come la celebrano? Con l'oro, l'incenso e la mirra. Cioè riconoscono l'identità, la grandezza e la dignità di questa relazione. Per questo offrono l'oro. Questa relazione è regale, la relazione che si vive in questa famiglia è regale, domina su ogni logica, perché è vera. Nella sua povertà diventa l'apoteosi del progetto di Dio. Ma tu sai cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo guarisce la tua famiglia malata. Che questo diventa non il modello su cui la tua famiglia malata deve specchiarsi per sentirsi in difficoltà. No, diventa il farmaco della tua famiglia malata. Il farmaco. Perché l'oro dice la regalità di questa logica funziona, conoscila. Non imitarla, non saresti capace, ma conoscila, penetrala, guardala e fa come i magi, prostrati davanti a questa logica, prostrati, anche se il mondo l'ha bocciata, anche se il mondo l'ha messa da parte. E poi ancora, che cosa fanno i magi davanti a questa logica semplice della relazione, della famiglia? Offrono l'incenso, cioè ne riconoscono la sacralità. Dicono, ma se questa relazione è quello che noi siamo venuti a cercare, se la stella ci ha guidato fino qua, questa è la volontà di Dio fatta carne. Questo è ciò che Dio pensava, ciò che Dio ha fatto quando ha creato, quando ha salvato, quando ha fatto tutte le cose, le ha messe in relazione, pensava a questa, una relazione fatta così, conosciamola. E la incensano, offrono incenso per dire questa è una realtà sacra, una realtà dove Dio c'è, parla e si fa conoscere. E poi alla fine la mirra, cioè il segno della santità, della vita eterna. Perché? Perché la mirra conserva. La mira servì a conservare i morti, conserva questa logica perché sa che è eterna e la celebra profumandola. Questo hanno fatto i magi. Adesso guarda te, un annuncio ti ha preso da casa tua stamattina e ti ha fatto venire qua per dire c'è un luogo dove c'è una stella cometa, no? C'è un luogo dove Dio vuole dirti qualche cosa. Vuole declinare nel tuo linguaggio un mistero nascosto dai secoli. Vieni. E qual è questo mistero? La santità di Dio in Cristo diventa carne, diventa tuo cibo, perché l'hai ascoltata, perché l'hai assunta, perché l'hai desiderata, perché l'hai celebrata. Questa è sacra, come il corpo di Cristo. Questa è immortale, come diventi immortale tu quando te ne nutri. Allora, dentro questa liturgia dell'incenso, della mirra e dell'oro, la Chiesa ti dice, tu che sei stato chiamato qua, guarda questa grammatica e amala, prostrati davanti a lei, non la giudicare più. Ma qui, no, qua ci stanno solo pupazzi. Solo qui dentro? No, noi non siamo pagani, non facciamo i nostri sacrifici al Tempio, noi i nostri sacrifici li facciamo nella storia, li facciamo nella settimana. Andiamo con l'oro che la Chiesa ci ha dato, con la mirra che ci è stata messa nelle mani e l'incenso che abbiamo imparato a usare, andiamo incontro all'uomo di questa generazione per insegnargli non il valore sociale della famiglia, e ormai non gli interessa più perché la famiglia non esiste più, ma la bellezza della relazione che trova nella famiglia quando è vissuta in Cristo, la sua vera natura e la sua vera gloria. E come dovrà sapere il mondo se tu vai con loro l'incenso e la mirra come i re magi e i cammelli, come mica sarai mica carnevale, no? Come lo crederà il mondo quando tu opererai in questo modo, quando tu celebrerai la dignità dell'altro? Ma se tu vai nel mondo e dici guarda quello, ma quello è cattivo, quell'altro che ha fatto, se tu non celebri la dignità, la regalità del tuo prossimo, il mondo non ti crederà, non crederà alle tue parole, infatti non ci crede, infatti non si converte, infatti non entra in questa offerta di salvezza. Ti vede e non capisce. Quale sarà la tua liturgia? Sarà quella che ha spinto i magi, la ricerca. E tuffati nel mare profondo e oscuro della storia del tuo prossimo. Guarda dove Dio ha posto la sua immagine e aiutala a riemergere. Questo è il tuo sacerdozio comune. Agiscilo, non essere più spettatore, non più ignorante delle cose di Dio, ma pratico dell'offerta che Egli fa al mondo, pratico delle sue leggi e capace di attuare la sua volontà, fatti ministro di questa volontà. Questa è la nostra Epifania. Cristo già brilla dentro la storia, ma in modo nascosto. Noi siamo i sacerdoti, tutti noi siamo i sacerdoti, io in un modo e voi in un altro, chiamati a far emergere questa bellezza. Non lo fate in maniera ipocrita, non lo fate per compiacere, non so, le cose spirituali. Fatelo quando avete riconosciuto che Cristo veramente parla in voi, veramente parla nella relazione, veramente ha la capacità di salvare. Lo Spirito Santo che vi preciderà in ogni Galilea delle genti vi metterà nelle condizioni di operare secondo questa volontà. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, pensavamo di essere lontani dalla tua misericordia quando ci siamo scontrati con le difficoltà della storia, con i compromessi, con il peccato, con la nostra debolezza. Non abbiamo saputo riconoscere la bellezza della relazione, non abbiamo saputo contemplare come tu e il Figlio nello Spirito Santo operate eternamente. Ma tu ci hai mostrato una via semplice, nella famiglia di Nazareth. Ci hai mostrato la via per conoscere il segreto della tua essenza. Dacci ora la possibilità di realizzarlo secondo la tua grazia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Fa che parli un linguaggio comprensibile per questa generazione. Aiuta gli uomini ad aprire il cuore alla conoscenza dei misteri santi che nella Chiesa si celebrano. Rinnova soprattutto la tua sposa in questo tempo così contraddittorio e stolto. Brilli la sua luce davanti a tutti i popoli. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, anche noi non ti abbiamo onorato, non abbiamo manifestato la gloria del tuo Figlio nelle nostre relazioni perché abbiamo odiato, abbiamo disprezzato, abbiamo giudicato, perfino calunniato. Noi non siamo capaci di riparare a questo male, non siamo capaci di ricucire questo strappo. Ma tu che costruisci il bene fino al suo compimento, fa che possiamo collaborare con te alla guarigione di questo tempo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ci sono in mezzo a questo popolo uomini che vivono nella paura, nel timore della morte, che affrontano la malattia non sempre con forza e con coraggio, uomini che sono stati abbandonati e sono soli, famiglie distrutte dall'egoismo e dalla stoltezza, amicizie interrotte a causa dell'invidia. Grida davanti a te, o Padre, la ferita di questo popolo. Tu degnati di guarirla, di risanarla. Fa splendere nella tua Chiesa la bellezza del tuo volto. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, un anno fa ci hai tolto un caro fratello, Franco. Era nostro amico, viveva in mezzo a noi e insieme a noi onorava il tuo nome, incensava la tua grandezza e celebrava la tua eternità. Degnati di tenerlo con te in paradiso. Ti prego per tutti questi tuoi figli, mettili a riparo dal maligno, da ogni maleficio, dal pensiero che turba la loro coscienza, da tutto ciò che gli impedisce di lodarti e di onorarti. Te lo chiedo, Padre Santo, per i meriti della Beata Vergine Maria e per tuo Figlio, Gesù Cristo, e nostro Signore.